Soy una madre que tengo un niño contaminado cerca del plomo en sangre. Bueno, mi niño tiene 13 años de edad y está contaminado con la contaminación ambiental de Pasco que existe por la minería y por el agua que tomamos que no es apto para el consumo. En estos momentos yo me siento bien dolida pensar que mi niño se encuentra delicada de salud porque los doctores ya me dijeron que el plomo y el arsénico, los 12 metales pesados que tiene en el cuerpo mi niño, no tiene cura.
E allora buonasera a tutte e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima, Emergenza Zero, su Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Siamo in diretta per, se volete intervenire, lo 06 49 17 50. Questa sera Emergenza Zero abbiamo iniziato con le parole di una madre, tratte da un corto, dal corto di Stefano Sbrulli, che abbiamo qui con noi. Ciao Stefano.
Ciao Chiara.
Ciao e ciao anche
ascoltatori e ascoltatrici.
E ciao anche a Daniele Baldi.
E buonasera, ciao.
Geologo della SIGEA. E questa sera si parla di miniere, si parla di contaminazione da metalli pesanti nei processi estrattivi. Abbiamo già sentito Stefano nella primissima puntata di quest'anno, già ha fatto il breve intervento perché casualmente è stato il giorno in cui il suo corto veniva distribuito online proprio su OpenDDB. E quindi esatto, questa coincidenza l'abbiamo portata in radio. Oggi invece dedichiamo proprio una puntata a questo tema, come più volte annunciato, e essendo tematica appunto che a noi interessa molto. E quindi volevo iniziare proprio, le parole che abbiamo sentito erano appunto di una madre che porta la sua esperienza, la sua situazione con le condizioni dei propri figli e nel contesto della miniera di Cerro de Pasco in Perù, dove sei stato e dove hai girato questo corto, che devo dire appunto è molto molto toccante, nel senso, ma toccante arriva molto forte, molto duro. La miniera è sullo sfondo, c'è, ma è nel contesto. I protagonisti sono le persone, sono il loro dolore, sono le loro storie di vita che girano intorno e sono così impattate dalla presenza della miniera e appunto da quello che poi è derivato dall'impianto, e poi andiamo a vedere il come. Però volevo partire chiedendoti proprio da dove è venuto, come si è sviluppato, come sei arrivato in Perù a girare questo video, a portare a noi questi spezzoni di vita.
Eccomi, allora ecco, ne approfitto per ringraziare tutti le ascoltatrici, gli ascoltatori e Chiara, insomma, che mi ha invitato a questa trasmissione, e sono molto felice di condividerla con Daniele e Lorenzo nella parte tecnica. E a parte questa premessa, insomma, di ringraziamenti, Perù, donde los niños sono sueñan, è un progetto che mi ha portato a viaggiare per il Perù, perché ero costantemente alla ricerca di problematiche ambientali, emergenze ambientali, soprattutto causate dall'estrattivismo minerario, no? E quindi quale paese se non il Perù in Latin America, dove quasi per la metà del territorio nazionale è in concessione mineraria. E questa mia ricerca dall'Italia mi ha portato a scoprire la città di Cerro de Pasco in Perù. Le parole che abbiamo sentito inizialmente sono di Lourdes Mendoza Ramirez, questa ragazza, questa madre di tre figli che quotidianamente vive nell'incertezza in una città dove il sistema sanitario è praticamente al collasso, in una città dove la quotidianità è scandita dal rumore delle macchine che lavorano nella miniera, e quindi ecco è nella scelta di portare avanti la vita, la qualità della vita di suo figlio Benjamin, che è ammalato con un retinoblastoma ed altre malattie dovute alla contaminazione di metalli pesanti nel sangue, e l'altro suo figlio Christopher, che invece è piccolo, deve per forza di cose fuggire dall'area contaminata per potersi salvare.
Sì, ecco, e poi anche le storie degli altri, è Lorenzo che insomma degli inconvenienti tecnici che sono il bello della diretta. E sì, dicevamo appunto, poi anche a me ha colpito moltissimo il fatto di sentire proprio la contaminazione da piombo. È una cosa di cui noi, anche volendo, qui in Italia se ne parla del piombo, d'arsenico,
metalli pesanti,
e comunque sì, ne sentiamo parlare, anche in radio l'abbiamo riportata più volte, ma vederlo realmente, quali sono gli effetti, il vedere un bambino di 6 anni che non può masticare perché non sono cresciuti i denti, che comunque appunto ha una serie di menomazioni che si porterà dietro tutta la vita e che dovrebbero essere comunque i sogni del futuro, ma che comunque dovrebbero essere quelli che poi porteranno il lavoro, porteranno e invece è una popolazione intera che è sottoposta a questo tipo di sofferenza.
Esattamente. E se posso dirti la potenza di questo documentario, non perché ma è particolarmente davvero potente, è perché, come dicevi te prima Chiara, la miniera è in sottofondo, cioè il protagonista principale è la quotidianità delle persone, la quotidianità di una famiglia, e questo naturalmente anche grazie alle persone che quando ero lì sul campo si sono messe, no, a nudo, no, su raccontare la loro quotidianità.
Ne parlavamo anche prima, come sei riuscito a entrare così, diciamo, in confidenza, hai portato proprio spezzoni di vita quotidiana, e come sei arrivato lì, a questa confidenza?
Questo è il frutto di un lavoro, diciamo, durato anni, perché inizia nel 2017 quando da documentarista freelance mi sono andato a Cerro de Pasco, poi sono tornato nel 2019 grazie a un ONG che si chiama Source International, che vi invito insomma a seguire, che si opera appunto in situazioni di estrattivismo minerario dove le multinazionali causano problemi di contaminazione con quello di Cerro de Pasco, che mi ha presentato poi alla comunità. Quindi, presentandomi alla comunità, io ho avuto il lasciapassare per raccontare tutte le situazioni purtroppo tristi che potevano raccontare appunto Cerro de Pasco.
Quanto tempo sei rimasto con loro?
Io sono stato un mese là nel 2019, poco più di una settimana nel 2017, quindi diciamo abbastanza, perché questa è una città molto difficile, una città che si trova a 4500 metri d'altezza, dove non c'è acqua calda, non c'è elettricità, insomma vivere a Cerro de Pasco è davvero molto molto complicato. E poi, tornato in Italia, sono riuscito a realizzare questo documentario grazie a Luca Marinacci, che l'ha montato con me e che davvero è riuscito a mettere mani a ore e ore di girato, e quindi è il risultato di più professionalità che hanno saputo raccontare il dramma di Cerro de Pasco.
Ecco, è tornato in Italia, anche qui hai fatto le analisi
e già è bastato quel mese di permanenza in un sito del genere e sei tornato con livelli
alti di piombo nel sangue, perché parte della ricerca personale era quanto piombo nel sangue potevo aver accumulato in un mese, no?
Bevendo e mangiando,
semplicemente bevendo e mangiando, certo. Quello che e vivendo, quindi respirando l'aria della condivisa con gli abitanti di Sero de Pasco, il piombo nel sangue era 4.85. Io ancora ho il risultato, no, delle analisi che dicevano 4.85 di piombo nel sangue, che è una
e prima di partire era invece?
Era 1.
Ecco, quindi uno, diciamo tre volte
1.02, 1.03,
3-4 volte di più in un mese, esatto. Di permanenza. Peraltro tu hai fatto il piombo, però là, esatto. La contaminazione riveste tutti i metalli pesanti,
era di dozzine,
quindi...
di metalli pesanti, esatto. Io dovevo scegliere tra un metallo pesante,
sì, quello più caratteristico,
il piombo, quello più, certo. più presente, e insomma il risultato è stato,
se ti facevi l'arsenico, cioè avresti avuto anche un po' d'arsenico,
probabilmente ne avevo tutti,
sì, infatti.
Ebbene, facciamo brevissima pausa e poi ritorniamo in voce.
Pueblo con escasez de hospitales, donde los cerros se bañan con minerales, donde la mina contamina manantiales, donde vive la pacha y los grandes carnavales, día tras día en Pasco explotan minerales y contaminan con residuos industriales. Respiramos mina, aún no siendo mineros, capital minera, la excusa de tu sombrero. Hoy toma conciencia, todos somos ronderos, la cultura se pierde, los niños están primero. El plomo viene en polvo directo para tu techo y el polvo contamina, descargando más desecho, aquel polvo sucio que llega hasta las cocinas, aquel niño pobre que con cacho junta propinas. 9 de cada 10 niños lleva plomo en la sangre, y al saber esa noticia ni siquiera me da hambre. ¿Cómo vives tranquilo? ¿Acaso no te das cuenta que tu casa, que tu plaza, que el cementerio está en venta?
E eccoci di nuovo in voce, 87.9 Onda Rossa, questa è Emergenza Zero in Entropia Massima. Si parla di contaminazione di metalli pesanti, di piombo, a causa dell'impostazione dello sviluppo di miniere. E questo che abbiamo sentito, Stefano, chi era?
Questo era Eric Salazar, che in una sera di agosto, che sembra una sera estiva, però in Perù insomma era inverno, e sono riuscito a intercettare a Sero de Pasco, a conoscere, e con il suo gruppo hip hop nel Belvedere di Sero de Pasco, che poi insomma è una cosa che vedrete spero nel documentario, mi ha cantato la sua canzone, che diciamo che dal punto di vista narrativo nel documentario è uno spartiacque tra quello che voglio raccontare io e quello che racconta la comunità, cioè questa lotta attraverso l'hip hop, attraverso questo nuovo, no, modo di raccontare la contaminazione dei giovani, della nuova generazione, e quindi mi racconta di questa contaminazione. Quindi Eric Salazar e il suo gruppo di amici.
E siamo molto felici di averlo portato qui. Ecco, poi anche un'altra cosa, in effetti volevo chiederti, all'inizio proprio del video, prima dei titoli, porti una riunione in cui c'è il sindaco,
l'alcalde,
dell'alcalde,
sì.
Che parla e proprio dice quello,
ammette,
che possiamo ammette. E ammette, lo possiamo mettere? Sì, certo, lo possiamo mettere. Certo. Non solo ammette, ma anche dice: dobbiamo fare qualcosa. Lo ascoltiamo.
La alta contaminazione dentro del centro poblato di Paraxia. Nuestros niños están intoxicados. Nosotros, como autoridad, ya debemos de permitir.
Eh sì, sì, Certo, non facciamo la traduzione simultanea perché non ne sono io in grado così, però...
Però più o meno, insomma, si capisce quello che dice. Io devo essere onesto, quando ho ascoltato l'alcalde, che il sindaco, che ammetteva che c'era contaminazione, che qualcosa dove l'amministrazione doveva fare e non questa città non doveva più permetterselo, no? di poter... assecondare questa contaminazione dei bambini, rimasi scioccato anche io, perché quella non è il primo giorno che ero lì e non era nemmeno la prima volta che ero a Sero de Pasco. Quindi sentire una persona che rappresentava lo Stato che ammetteva che c'era contaminazione è stata abbastanza importante. Ecco perché poi fa parte del documentario e lui dice: non possiamo più permettercelo.
Però diciamo che alle armi spuntate, voglio dire, nel senso, prima parlavamo di cosa è successo in questi, dal momento che hai fatto il reportage adesso, sostanzialmente dicevi che non è cambiato niente.
Sì. Quindi, anzi, è stato deposto anche l'alcalde.
Ah, è stato pure deposto.
Ah, perfetto. Appunto.
Ok.
Esattamente.
Appunto, diciamo che la situazione di Sero de Pasco è particolare, nel senso è anche tipica, però... nasce è proprio il fatto che la popolazione sia così attaccata all'impianto minerario. È ovvio che questo compromette ancora di più la salute.
Diciamo che è l'insieme di cose che non vanno fatte là a Cera di Pasco, perché
esatto,
se le metti tutte insieme è una peggio dell'altra.
E allora iniziamo a parlarne appunto con Daniele, geologo, e vediamo che cosa è, cosa significa, cos'è. Proprio dalle basi, cosa si intende per miniera a cielo aperto, come si
sviluppa? Brutalmente è una buca terrazzata e mano a mano è stata, in secoli, da quello che ho capito addirittura è da 3 secoli che si attiva, che è presente l'attività mineraria in quel settore, e mi sembra che è profonda 300 metri. Quindi
di più
di 300 metri, è lunga forse un paio di chilometri, ecco. Quindi una buca gigantesca è attaccata a questa buca gigante, che è la miniera terrazzata. Abbiamo tutto il paese di 70.000 anime, giusto? Quindi è un paese che si sviluppa attaccato alla miniera. Allora, prima parlavamo, facevamo diciamo l'analogia con Taranto, col Tamburi, con l'Ilva. Questo è chiaramente una passività gigantesca, cioè un'attività così impattante non puoi metterla attaccata a dove la gente vive, a dove ci sono le famiglie, dove ci sono i bambini, che ovviamente è la parte più esposta. Poi nella specificità della miniera, diciamo che da quello che sappiamo, tutto quello che si dovrebbe fare e che si sarebbe dovuto fare per limitare la dispersione dei metalli pesanti non si è fatto.
Non è stato fatto.
Non è mai stato fatto.
In un impianto del genere probabilmente nasce proprio come dalle baracche dei primi minatori, poi si è sviluppato il villaggio, poi si è sviluppata la popolazione, poi si è arrivati a 7.000 anime. Ma il concetto è che con le conoscenze, con l'avanzamento delle conoscenze, con la consapevolezza dell'impatto che può avere la miniera, il piombo, metalli pesanti in un'area del genere, comunque si sarebbero dovute prendere precauzioni, o comunque si dovranno prendere.
Si dovrebbero prendere.
Sì, esatto.
Allora, da quello che abbiamo visto, tutta l'area, ma addirittura giù fino a 30 km di raggio, hai un fondo di contaminazione a metalli pesanti, perché in secoli di attività, in anni di attività, senza precauzioni, è una diffusione sostanzialmente dappertutto. Quindi che precauzioni prendi adesso? Sicuramente in termini di in corso d'opera, sì, dovremmo impermeabilizzare questi cumuli di materiale sterile che comunque emettono contaminazione, perché i bambini ci giocano col vento, e peraltro là il clima non aiuta sicuramente, perché
assolutamente no,
è un clima tosto come vento, piogge abbondanti. Però adesso come adesso, da quello che vediamo, l'unica soluzione, come dicevamo prima Stefano, è quella di spostare
l'intera città. La popolazione,
e certo, magari in modo progressivo, prima la parte più vulnerabile, che sono i bambini, le donne, cioè le mamme, e poi anche la parte dei lavoratori. Peraltro non c'è, cioè tutta questa gente sta là, ma non c'è un lavoro relativamente all'indotto, se ho capito bene.
Esattamente.
Cioè, la cosa assurda è che questi stanno là, muoiono e non c'è manco una contropartita, che è assurdo da dire comunque sia, però manco c'è la contropartita economica.
E diciamo che è tipico.
È tipico, che è tipico, allucinante.
Sfruttamento.
Esatto. Sì. Cioè, è veramente, cioè, diamo un nome giusto alle cose, questo è sfruttamento. Perché tu fai un'attività estrattiva senza un minimo, cioè quell'attività estrattiva fatta in quel modo e trasportata qua da noi in Europa, in Italia, non potrebbe sussistere, perché non c'è niente che rientra in quei termini di sicurezza, e quindi invece là te lo puoi permettere di fare. Non funziona, insomma, è assurdo.
Esatto. Hai citato prima i cumuli di sterile,
sì,
e di...
E poi abbiamo anche i bacini, dal documentario c'è una bellissima ripresa dal drone in cui si vede il bacino a fanghi rossi, che è un laghetto a fanghi rossi, quelli sono i bacini del Teni, c'è, cioè, tutto il materiale, diciamo, post lavorazione che viene messo in questi bacini, che è un materiale limoso misto ad acqua, misto
a ferro,
sì, quelli sono rosso, i ferrobatteri,
sì.
Ecco, se andiamo a Porto Vesme in Sardegna, proprio sulla costa, cioè abbiamo il bacino a fanghi rossi di Alcoa e della Glencore, peraltro.
Esattamente, la Glencore torna sempre
la Glencore. Sì,
no, la caratteristica poi di quel lago è che in Quechua Quilacocha è il nome di quel lago, è il lago dei gabbiani, perché poi si parla di una zona andina, quindi dovrebbero essere dei laghi, no, incontaminati, come,
certo,
quelli che abbiamo noi nelle Alpi, quindi
alte quote,
celesti,
4500 metri, certo, invece
si parla di laghi che sono stati completamente riempiti di riversamenti minerari.
Una discarica,
è una vera e propria discarica, bacini,
certo,
riempiti di rocce di scarto,
e sicuramente non sono stati impermeabilizzati, quindi tu c'hai una fonte continua di contaminazione che se ne va in giro.
Esattamente,
perché il concetto è che comunque per l'estrazione del piombo dalla roccia, il piombo è contenuto principalmente in un minerale, la galena, un solfuro di piombo, che però appunto deve essere lavorato, ma quello, certo, che resta, parte per, vengono utilizzate le parti in cui la concentrazione
la
è maggiore.
La mineralizzazione è maggiore, certo.
Però è ovvio che sia nel togliere la parte, diciamo, di suolo superiore,
sì,
che comunque ha livelli di metalli
molto,
pesanti
molto
superiori rispetto,
certo,
al normale.
E quello ci fa tutto lo sterile da una
e
parte.
Ci fa, e è lo sterile,
certo,
che però sterile non è.
Non è,
e
certo,
se non è trattato, se non viene appunto, come dicevi, impermeabilizzato,
certo,
viene esposto sia al vento che all'acqua, quindi il vento può trasportare e quindi viene respirato, vengono respirate le microparticelle. Nell'acqua viene dilavato, va nelle falde, viene poi rimesso in circolo e quindi bevuto.
Sì.
Sia direttamente che, come dicevi prima, hai mangiato e bevuto e ovviamente
sì,
viene usato per l'irrigazione,
è
nella catena,
certo,
alimentare. E quindi il problema è che appunto si vedono proprio, sono i ragazzi, i bambini che giocano su questi cumuli di...
E ci sono pure i lama che pascolano, non so se erano lama quelli che ho visto, che mangiavano l'erbetta, e io penso che se noi facessimo un'analisi delle carni degli animali da pascolo saranno tutte piene di metalli pesanti, quindi è tutto dentro la catena alimentare. E poi c'è l'acqua, da quello che ho capito l'acqua, il sistema municipale che garantisce l'approvvigionamento dell'acqua tra virgolette potabile, non c'ha una sezione di trattamento dei metalli pesanti, viene fatto soltanto la potabilizzazione con la clorazione
batterica,
quella classica. La parte dei metalli pesanti che costa di più, perché devi filtrare con resine, costa di più. Figuriamoci noi quando ci abbiamo avuto il casino con l'arsenico, cioè quanto ci hanno messo a non solo prima il limite, e poi dopo quanti anni, 2-3 anni i consorzi, cioè le società che gestivano si sono aggiornati sul trattamento, però è qualcosa che costa molto, evidentemente là non viene fatto. Là ti chiedo, quando stavi là, l'approvvigionamento di acqua potabile, cioè come veniva? È quello che esce fuori dai rubinetti oppure c'erano le bottigliette?
Allora, naturalmente là si parlava anche di un discorso economico, no? Cioè,
certo,
chi se lo può permettere compra acqua imbottigliata. Chi non se lo può permettere, io mi ricordo questa signora, Maria si chiama, spero, perché con lei,
certo,
ho perso un po' le tracce, e che mi faceva vedere dal rubinetto che usciva proprio tutta quest'acqua fangosa
rossiccia,
perché rossiccia, perché certo, veniva fuori direttamente dalla falda acquifera che era stata che veniva a contatto con queste, con certo, queste rocce, certo, di scarto,
certo.
E allora un'altra brevissima pausa musicale che ci ha portato Daniele e poi ce la presenta e ascoltiamo.
Ah, me la presento? Dopo. Coiani Scazzi di Philip Glass, non so per chi ha visto il film di Reggio, e che cosa vuol dire? Il film era una sorta di documentario, è bellissimo, tutta la colonna sonora di Philip Glass, e Coiani Scazzi, che sembra una parolaccia, invece non è una parola bellissima, una parola indiana, di indiani d'America, e non c'è una traduzione specifica, è come dire vivere non in armonia con ciò che è intorno. E secondo me si agganciava bene in questo contesto, perché quel modo di fare una miniera, quel modo di far vivere la gente, non è in armonia né con la morale né tantomeno con l'ambiente. E quindi probabilmente qua poi lo possiamo un attimino, come dire, connettere con quello che vuol dire fare un certo capitalismo in questo caso, perché è disumano se ci pensiamo, cioè in questo caso è qualcosa di disumano, e quindi con gli Aniscalzi andava benissimo, ecco.
Ah, poi con gli Aniscalzi è del 1982, questo è sì. il primo di una serie, ed era già un antesignano della critica alla modernità e allo sfruttamento del pianeta, quindi è stata una cosa per noi era che lo vedevamo nell'82, siamo vecchi, era una roba che coglieva quello che sentivamo a 13-14 anni dopo la fine degli anni 70, in quel marasma degli anni 80, però cominciavamo a sentire storie e racconti che mettevano in discussione il modello di sviluppo in cui crescevamo, che era il modello di sviluppo dell'Italia degli anni 80.
Beh, quindi super... è il momento di massima espansione economica,
esatto, infatti era. E quindi dall'interno sviluppavi, è stato forse uno dei primi semini di una generazione che poi è pure la generazione dei centri sociali, visto che Moccioli non sgomberà e bisogna riparlare della generazione dei centri sociali, che insomma ha cominciato, è stata da
un po'
motore
di coscienza
anche. No, era interessante, Chiara, intervengo per questa cosa, lascio i bottoncini. È interessante questo discorso, perché questo che avviene nella miniera che abbiamo descritto ai margini dell'impero, no, quindi senza ai margini della nostra società, dove è tutto possibile, no? Dove non ci sono regole, perché quello che è qui è successo prima all'interno, e quindi l'Italia era interessante pure così percorrere un pochino la storia dei non so se siamo in grado, dei siti di interesse nazionale, delle zone ultra, avete nominato l'ILVA, delle zone ultra,
di sacrificio, poi, no? Cosiddette sì. Zone di sacrificio,
sì. Delle zone ultra inquinate dell'Italia, addirittura inaccessibili ormai, perché in quelle zone il capitalismo degli anni, che ne so, italiano degli anni 60, 70 e poi 80, 60 e 70 del boom economico ha, diciamo, sfruttato lavoratori, ambiente, risorse in spregio delle regole che ancora non c'erano, che poi sono state guadagnate per i problemi che si erano creati, un po' come la legislazione ambientale.
Sì, ma ti ci metto anche un'altra cosa che secondo me è anche più, come dire, è più precisa da questo punto di vista, che è il discorso dell'amianto. Cioè noi l'amianto ci siamo resi conto a un certo punto di quello che faceva, cioè che faceva male, ma ciò nonostante abbiamo continuato a produrlo e a commercializzarlo, e la normativa arriverà dopo. Cioè, e questo forse è emblematico, cioè il profitto prima di tutto.
No, non solo la normativa è arrivata dopo, ma addirittura quando già si sapeva, infatti sono stati condannati i vertici dell'Eternit, perché nonostante lo sapessero e nonostante fosse già presente la normativa, loro hanno continuato a far produrre i lavoratori. Ci sono vari documentari appunto anche perché poi si sono ammalate anche le mogli che pulivano le tute degli operai, certo. E viceversa.
Il mesolioma c'ha 25 anni di ritardo, ragazzi, eh? Cioè ti respiri una fibra d'amianto, dopo 25 anni ti arriva la botta,
ti torna,
ti arriva il tumore, quindi è di un subdolo incredibile,
sì. Ed è coperta tutta la città ancora di pezzettini, certo, di coperture, certo, d'amianto. No, ecco, se vogliamo, visto che abbiamo un po' di tempo, se vogliamo affrontare, se vi va, se abbiamo terminato la cosa, se vogliamo parlare un po' degli inquinamenti e delle se ti vengono in mente a te, Daniele, insomma, delle zone pure dove lavori particolarmente.
Tutti i petrolchimici che ci abbiamo,
esatto,
tutti
questo. Petrolchimici. E che tipo di inquinamento c'è e come si è rivoltato, chiaro, sulla popolazione, insomma?
Beh, allora abbiamo tanti. Le zone quelle più aggravate sono quelle che noi descriviamo come siti di interesse nazionale, sono zone delimitate, gestite dal Ministero, sono aree vaste. E la gran parte di essi sono i grossi aree dei petrolchimici. Ci abbiamo Livorno, ci abbiamo Sarroch, ci abbiamo Porto Torres, ovviamente là la contaminazione è da idrocarburi, ok? E in quadri ridotta anche da metalli pesanti. Però torno un attimino al discorso che facevi prima degli anni 60, il boom, è vero. Però considera che quello che noi sappiamo adesso in termini anche di gestione del rischio, delle malattie e compagnia bella, non lo sapevamo del tutto negli anni 60, quindi non voglio discolpare allora, però perché di cose allucinanti se ne sono state fatte tantissime, però, come dire, c'era un po' più di ignoranza. Adesso non è più motivabile, perché adesso non possiamo fare certe pratiche, non le possiamo più affrontare, e Inoltre, mai in Italia abbiamo una situazione come quella che stiamo vedendo in Perù e in tante altre aree. Prima parlavamo, ad esempio, tutto lo schifo che hanno
fatto. Centro America in generale.
Centro America, ma anche l'Africa, ragazzi. Cioè, l'Africa. Prima parlavamo dei francesi in Algeria e nel Niger per l'uranio, cioè delle cose allucinanti, e poi tutte le miniere del Congo, cioè è
quello
attuali,
che
poi,
raccontavi anche prima Stefano in Indonesia.
Ah, l'Indonesia sì. Per il nickel.
Con il nickel, se ci vuoi raccontare, visto che
secondo me
stato...
se iniziamo con un elenco davvero
sì, non si finisce, però si finisce, vorrei, quindi... vorrei portare appunto le vostre esperienze, quelle vere pratiche toccate, senza fare l'elenco dei contaminanti in Italia, nel mondo e delle miniere, ma visto che se avete esperienza diretta, penso che riusciamo a parlarne per parecchio.
Possiamo parlare delle esperienze dirette, però ecco, se mettiamo le esperienze dirette in elenco iniziano ad essere parecchie di situazioni ai margini. In Indonesia si parla di transizione energetica, si parla di transizione, no, per le transizione verde, no? E io sono andato in prima dell'estate in Indonesia.
Eufemismo verde.
Esatto, sempre con Source International, e ho visto una nazione completamente devastata dall'estrazione di nickel, che poi servirà per le batterie elettriche. E questo è l'obiettivo, le batterie elettriche, non altri tipi di prodotti, quindi automotive, quindi tutta questo mercato che poi l'Occidente riversa, no, a noi popolo, che dobbiamo comprare auto elettriche, che dall'altra parte del mondo sta devastando intere territori paesi.
Cioè, prima ci siamo devastati col petrolio, ora ci devastiamo con i metalli.
Ma poi
con
la cosa che sta incentrando anche l'economia di questi paesi, questa è la cosa, insomma, un po' più, no, che ci fa riflettere, che tutta l'economia dell'Indonesia ormai gira intorno alle stazioni di nichel, quindi alla devastazione del proprio territorio.
Beh, sì. Quello che dicevamo prima è appunto che l'indotto su là in Perù, per quanto riguarda, è minimo, insomma, è poca roba, però complessivamente il 10% del PIL deriva dall'attività estrattiva e il 60% delle esportazioni è l'attività estrattiva, quindi ha un peso economico allucinante e quindi un peso politico allucinante, perché... E torniamo al discorso anni 60 Italia e quello adesso, soprattutto che ci abbiamo adesso qua in Italia e in Europa. Noi, con tutte le mille imperfezioni che ci abbiamo, però abbiamo sostanzialmente una normativa che funziona grosso modo, un sistema di controllo che funziona, certe volte anche troppo, no, nel senso troppo, per dire che molte volte creiamo dei problemi anche dove non ci sono. Mentre trasliamo questa situazione preferibile in altri stati, vedi il Perù, e là sì, abbiamo una normativa che è recente, nel 2017, però probabilmente non viene applicata perché da un punto di vista economico sono, come dire, influenzabili, troppo influenzabili.
Cioè, quindi viene applicata dentro i confini nazionali, i confini politici nazionali.
I confini, sì, non viene applicata praticamente, perché poi se ti legge la normativa sulla parte quella ambientale, hanno dei limiti di legge, che grosso modo sono confrontabili anche con quelli europei, insomma, quelli là, insomma, un po' più alti. Hanno anche una procedura in termini di danno ambientale e compagnia bella che è perfettamente, come dire, comparabile con la nostra, però poi in pratica non viene applicato.
Poi l'organismo di controllo
non c'è, non esiste, ma soprattutto
diciamo
non c'è la volontà politica di applicare.
Diciamo che non esiste, diciamo che poi se manca quest'anello e se manca poi il fatto che
certo.
Il concetto del chi inquina paga o comunque del recupero del danno e della protezione futura, se non viene applicato, ovvio che è sulla base del profitto, è solo quello. La cosa impressionante è che appunto qui se ne sa molto poco, nel senso, si sa, ci sono in giro i siti, se ne parla, si parla di terre rare, si parla di sfruttamento, anche adesso nel conflitto in Ucraina queste terre rare sono
Donbass, sì,
venuta fuori come...
Ma non soltanto terre rare, Donbass da sempre, miniere di carbone, c'è una marea di roba al Donbass, è ricchissimo da questo punto di vista.
Inizieranno a scavare, no?
Già scavato, ma è super contaminato poi. Donbass ha un problema enorme con l'approvvigionamento idrico, le falde sono inquinate, il sistema, quello, tutta la parte idrografica e i corsi fluviali sono
ma
tutti
per il tipo di sfruttamento?
Il tipo di sfruttamento minerario che hanno fatto in passato. E quindi voglio dire, è una situazione drammatica, era già drammatica, adesso sarà proprio, se ci metti tutto quello che sta succedendo, ovviamente ancora peggio. Però sì, penso che faccia gol il Donbass, perché effettivamente è ricco e non è una zona ricca da sfruttare, insomma.
Certo.
E va bene, allora ultimo intermezzo musicale, Franco Battiato con Arek Names da Pollution. Sfumiamo Franco Battiato.
Peccato,
che peccato, però stiamo agli sgoccioli della trasmissione con tutto quello che abbiamo da dire, poi se no. Ma raccontaci perché ce l'hai portata, perché ovviamente come al solito.
Vabbè,
gli
è preso la pollution, quindi inquinamento, pollution, tanti temi. Allora, Arachnems è la canzone, quella forse più spirituale dentro l'album. È un neologismo che unisce la parola araba arcan, pilastri, fondamenti, con names, nomi, indicando i pilastri dei nomi o i nomi dei fondamenti. Ed è il pezzo più metafisico, insomma, dell'album. Ora,
stai sulla metafisica stasera tra Philip Glass
Beh, sì, perché no? Dai, è giusto, perché poi non è che siamo soltanto pezzi di carne e ossa, alla fine ci abbiamo dei sentimenti dietro, quindi mettiamocela dentro questa parte.
Ci piace, ecco, questo. Qua.
Soprattutto se parliamo poi di un fattore pratico come l'inquinamento.
Eh già.
Esatto. Bisogno di metterci l'anima.
Ci devi mettere l'anima, è vero, esatto. Sì.
Senti, ci eravamo lasciati prima anche su un po' un focus invece sulle zone in Italia.
Sì, allora in Italia siamo, i siti di interesse nazionale sono tanti, in ogni regione abbiamo, qua nel Lazio
tipo
abbiamo...
quanti?
Beh, così. Adesso il numero non lo ricordo, però diciamo che soltanto nel Lazio abbiamo il Sacco, che è quello più ampio, penso, come superficie, che prende addirittura la provincia di Frosinone, insieme a una principalmente Frosinone, poi una parte di quello di provincia di Roma. Realtà non troppo impattata, evidentemente molto a macchia di leopardo, però se ci concentriamo sulla parte diciamo petrolifera, e forse là abbiamo le testimonianze più gravi, l'eredità forse più grave dell'industrializzazione, insomma, ecco. E poi c'è il discorso amianto, che è un evergreen, insomma. Però quello che volevo dire, faccio un discorso legato più che altro alla specificità della contaminazione. Allora, i metalli pesanti sono una bruttissima bestia, per tutta una serie di ragioni. Sono subdoli, se ne vanno in giro parecchio, se non, e questo è il caso della nostra miniera, è un esempio. Per quanto riguarda invece il discorso petrolchimici in Italia, sono aree vaste, però comunque sia sono limitate, ecco. Questo non per come dire minimizzare il problema, però diciamo che le bonifiche sono partite, anche se in ritardo. Le tecnologie per bonificare ci sono, e sicuramente ogni sito è messo in sicurezza, cioè vuol dire che questa contaminazione non se ne va più in giro come prima, se ne andava in giro prima. Mentre quello che succede là sulla nostra miniera è esattamente l'opposto, cioè non ci sono sistemi per bloccare la diffusione delle contaminanti, per quindi per mettere in sicurezza, né tantomeno per bonificare, insomma. Quindi diametralmente opposto. È evidente che sono i costi dell'industrializzazione. Ve lo dico, per ormai sono 25 anni che ci lavoro, ogni volta le cause sono grosso modo sempre le stesse: ignoranza da allora, cattive pratiche, stupidità, ma poche volte però ricerca del profitto qua da noi, nel senso che quello che ho visto nei siti, nei vari siti dove lavoravo, è molto spesso era proprio un discorso di stupidità e ignoranza,
incompetenza, semplicemente
incompetenza, ovviamente. Però fortunatamente, come abbiamo detto, abbiamo una base normativa solida, una base amministrativa solida, e quindi le cose, con tutti i difetti, con tutti i ritardi possibili, comunque le stiamo facendo, d'accordo? E se facciamo anche un confronto con le altre nazioni d'Europa, non è che siamo messi così male. Quindi per una volta tanto, cioè, diciamo che non è proprio tutto negativo quello che succede da noi. E io penso che questa sia la parte fondamentale, è la differenza che c'è, è quello che va ricercato nelle nazioni che non hanno una struttura così solida. Dove non c'è una struttura solida amministrativa e normativa, là ci si va a incuneare chi vuole fare profitto a scapito dell'ambiente e della gente. Questa è un po' una regola aurea, secondo me, se facciamo un excursus a livello mondiale. Tu prima hai citato il discorso della Thailandia, ma potremmo andare, appunto, diciamo pure il Congo. In Congo adesso poi c'è una, ci abbiamo interessi americani, interessi europei, interessi cinesi. Siamo tutti là. E ovviamente chi è che ci rimette? L'ambiente, e poi la gente che ci lavora, insomma, che ci sta. E noi in Italia la cosa forse tra virgolette fortunata è che l'espansione delle miniere a un certo punto si è bloccata perché non aveva più in termini economici valore, però è anche vero che non abbiamo, così come con il petrolio, non abbiamo delle ricchezze chissà che, insomma, ecco. Quindi forse questo ci ha un po' salvato da un massacro generale del territorio, insomma.
Però adesso nelle politiche europee sta ripresentando come, diciamo, come indirizzo
e anche come necessità,
come necessità, per il fatto del rendersi indipendente soprattutto, appunto, da Russia o da estero. Leggevo che, a parte una direttiva del 24 che ha riportato 37 elementi
la tavola periodica, certo, su 91, sì, diciamo naturali, 37 come fondamentali e di interesse economico. Quindi vuol dire che comunque
prima un po' riapriremo le nostre miniere.
In qualche modo riapriremo le nostre miniere, ci sono progetti e bisogna vedere come, quando e stare allerta.
Sì, sicuramente ci sono le best practice, le tecnologie e compagnia bella affinché queste attività non siano impattanti oltremodo, insomma.
Esatto, questo è quello che abbiamo sempre detto, certo, nel senso è inutile nasconderci dietro un dito, nel senso il telefonino bene o male ce l'abbiamo tutti, il microfono che stiamo utilizzando, ma la nostra vita è la nostra strumentazione, quello che usiamo tutti i giorni, ovviamente si basa su metalli estratti, quindi il concetto è il modo in cui viene fatto questo, certo, il modo in cui viene trattata la popolazione, i lavoratori, e certo, in un modello di sviluppo che appunto nel contesto, in quello capitalistico, è tutto fuorché attento appunto al benessere della popolazione e dell'ambiente, perché la cosa più importante è il profitto immediato, istantaneo, non si va, cioè, si guarda il profitto del presente, non si va a vedere nello sviluppo futuro l'impatto futuro.
Esatto, infatti scusami se intervengo. Vai. Ma proprio per una cosa velocissima, anche gli abitanti di Serro de Pasco, no, dicevano la responsabilità, vogliamo una miniera responsabile,
certo,
e è quella, no, la base su cui si fonda anche tutta questa nostra discussione, senza ipocrisia, cioè la macchinetta fotografica per fare il documentario è stata, no, creata, come dicevi, certo, te, dall'estrazione mineraria, però bisogna responsabilizzare queste multinazionali che operano, ma
come la responsabilizzare?
No, ma il discorso forse
possiamo responsabilizzare? Loro vogliono essere responsabilizzate, non lo so.
L'abbiamo affrontato anche da Libera Scienza e Libero Stato, quando abbiamo parlato di Cina e di energia tante volte con Demostenes, col nostro economista dell'energia, esperto di geopolitica, che analizza i flussi, no, di approvvigionamento, e questo passaggio dal fatto che ci approvvigionavamo prevalentemente dalla Russia al fatto che adesso invece la lotta è dell'America, no, che sta ormai cercando di vendere da tutte le parti, pure quello che succede col Venezuela. Il problema forse è invece invertire la rotta è vero che negli anni 60 e 70 non c'erano e che le normative ambientali poi derivano dai casini che ha fatto qualcuno, certo, nel senso la normativa ambientale mondiale credo che sia basata tutta quanta su quella statunitense, quando sì, hanno cominciato ad averci problemi di falde acquifere, poi magari siamo arrivati pure un po' prima ad assorbirla, come prima come Unione Europea e poi col Ministero dell'Ambiente qua in Italia. Il problema è che la velocità con cui questo fenomeno aumenta è il motivo per cui poi anche qua la radio tutto sommato è rivolta anche così verso, anche se ancora abbia senso l'idea della decrescita, no? Ma comunque per esempio i telefonini e il consumo, l'assenza di parti di ricambio, no? Lo spostare tutto un po' insieme. Adesso l'Unione Europea mi pare che ha emesso delle norme per favorire la riparazione degli oggetti che utilizziamo, no? Le lavatrici, gli elettrodomestici, per un bel periodo, anzi anche adesso non conviene ripararla la lavatrice, conviene cambiarla, no? Tanto per la lavatrice, per dire un elettrodomestico, certo, qualsiasi. Invece ci stanno delle norme che poi bisogna vedere come andranno, che impongono la riparabilità, cioè l'obsolescenza programmata, cioè certo, se vogliamo definirlo come reificarlo, il capitale ha messo in atto tutte strategie per rendere sempre più il mercato veloce, e ai margini dove leggi non vengono rispettate lo sfruttamento è diventato sempre maggiore e si basa su questa disparità. Ma poi se la Cina è la Cina che ha domesticato il capitalismo, c'è stata una grossa discussione al lato della nostra trasmissione, la litigata, o se è il capitalismo che ha domesticato il socialismo, comunque il fenomeno è, al di là di dove lo guardi, il meccanismo è sempre che lì c'è un'economia di tipo capitalistico, e quindi magari crea meno ricchi, ma crea comunque questi meccanismi di accelerazione del consumo e delle risorse.
Ma ti faccio l'esempio della plastica, non so se ultimamente il mercato è in crisi, il mercato del riciclo della plastica, perché in pratica il costo di comprare della plastica ex novo costa molto di meno rispetto di comprare quella che è riciclata, quindi tutta la filiera, anche quella della carta, è totalmente bloccata. d'accordo? Ora è evidente che però di base quello è il problema, è che consumiamo troppo, troppa plastica. Cioè, se tu pensi, cioè andrebbe rivisto tutto il discorso del packaging, tutto il discorso del, lo stesso anche del riciclo. Cioè evidentemente tu mi devi portare a comprare la plastica riciclata piuttosto che comprare quella che arriva da fuori nuova, d'accordo? Quindi va tutta rivista la filiera in questi, cioè bisogna consumare di meno, bisogna consumare meglio. Quindi voglio dire, sono discorsi secondo me che arriviamo tardi a fare, sì. Perché siamo arrivati a un livello veramente troppo, cioè il rischio che poi fai il giro di boa, non riesci più a tornare indietro, capito?
Forse l'abbiamo fatto
e questa è la cosa allucinante, sì.
E quindi ecco, siamo in chiusura, sono le 9 su Onda Rossa 87.9. Chiedo a Stefano se ci racconta le ultime, quindi come è possibile, come riusciamo a vedere il tuo corto Donde los niños no sueñan, e come è andato in giro, è stato visto in sala, come, dove?
Allora, il corto è visibile dall'ultima volta che ci siamo sentiti sulla piattaforma OpenDDB, distribuzione dal basso, e quindi è in streaming online, è usufruibile a chi vuole vederlo, e attraverso il libro, perché poi ho realizzato il libro Donde los niños no sueñan, perché il lavoro nasce principalmente come un reportage fotografico, e poi la parte documentaristica è venuta appunto dopo nel 2019, e quindi ho realizzato il libro Donde los niños no sueñan, quindi se volete potete acquistarlo contattandomi
direttamente a te,
direttamente a me,
no,
o a Radio Onda Rossa,
ragazzi, mi raccomando,
su Radio Onda Rossa mi gira le vostre richieste, e è stato distribuito davvero, ma scherzi a parte, è stato distribuito davvero in tutto il territorio nazionale, in Europa, in tutto il mondo, è stato distribuito in tutto il Latin America, in tutte le ambasciate spagnole, i centri culturali
spagnole,
non italiano,
in Spagna ha avuto la sua fortuna, hanno capito davvero la necessità di questo lavoro, e qualche festival in Italia l'ha capito, tipo il Festival dei Diritti Umani di Napoli e altri festival hanno colto,
l'anno
insomma,
scorso al Festival Corti Ambiente
Vicino Ambiente di Torino,
di
Geologia,
esatto, senza, cioè, frontiere, diciamolo,
esatto,
che, insomma, così ci siamo conosciuti,
esatto, ci siamo
quindi
conosciuti così, quindi è giusto di dare, scusami,
è giusto.
Peraltro sono bellissime le foto, complimenti ancora, perché insomma prima l'ho sfogliato un pochino, una meglio dell'altra, veramente.
grazie davvero, è stato un lavoro bello intenso, quindi.
E quindi dici che lasci una copia di questo libro,
una
qui
copia la lascio a Radio Onda Rossa,
a Onda Rossa, e volendo si può passare con il QR code alla fine, si può vedere il
esatto,
corto, quindi
esatto,
potete cogliere l'occasione per passare in radio, farci un saluto e a prendere Scarceranda, a supportare la radio nelle varie molte forme possibili,
perché la autoproduzione, l'autodistribuzione è davvero un lavoro molto impegnativo, quindi va aiutato
e ci teniamo
supportato. Esatto.
Benissimo, allora ringrazio Stefano Sbrulli, ringrazio Daniele,
grazie a voi,
che è venuto con noi e ci hanno raccontato e ci hanno accompagnato in questo, insomma, nel racconto e nel portare in radio cosa già fatta, ma insomma con esperienze personali dirette notevoli. E vi lasciamo con Vanchiglia.
Amici, state calmi, ascoltate una canzone.
che parla di cose brutte, polizia, repressione, della disgraziata volta in cui mi ha messo dentro. Ora do un paio di numeri e nel mentre mi presento non dico il mio nome. Di anni 92, i miei numeri preferiti, l'uno, il tre, poi l'uno, il due. Mi trovi in Corso Regina, chiedi del 47, con altri come me allergici alle camionette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di banchiglia. Una sera come tante tornavo dal Barricata, da solo ed ubriaco alla fine della serata. Mi si avvicina un tizio, mi dice amico mio, avresti mica un accendino perché ho smarrito il mio. Poi dice forse sbaglio, ma sembri proprio tu, quello che tirava sassi, io ero quello vestito in blu. Era quella la più letale di tutte le sigarette, quella che mi avrebbe spedito di lì a poco alle Vallette. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di banchiglia. Mi mostra il tesserino e un sorriso sul suo grugno, mi chiede i documenti, gli rispondo con un pugno. In un lampo sbucati da niente, ne aveva addosso tre, una sbirra, due tigostini, mi dicevano non ce n'è. E furono pugni e calci, manganelli e poi manette, ogni ora che passava mi sembravano più strette. E adesso che sono al gabbio, inutile che mi lagni, ancora un mese per poter riabbracciare i miei compagni. E siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di banchiglia. Voi quelli del cortile, guardiani del porcile, adoratori del campanile, feticisti delle vetrine, per quanti ne ingabbiate non ci metterete sotto, tenete pure la ragione perché agire nel torto. Perché non c'è giustizia se non c'è la libertà, libertà che ci prendiamo se nessuno ce la dà. Noi non siamo canarini, noi in gabbia non cantiamo, voi di giorno mettete le reti e noi la notte le tagliamo. Siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di banchiglia. Siamo tutti baschi, siamo tutti portoghesi, e i fasci nel quartiere li troverete appesi. Stanotte come ogni notte vado a trovare la mia famiglia, anche stanotte sono in giro i ragazzi di banchiglia.
Ed eccoci qua con questa canzone, che, per la quale ringraziamo Sofia per il consiglio che ci ha dato, perché noi da boomer non la conoscevamo, e invece è bellissima. Salutiamo per l'ultima, questa era l'ultima puntata dell'edizione 2025, della metà 2025 di Entropia Massima di quest'anno. Torneremo a gennaio e quindi questa è l'occasione per ricordare, per farvi gli auguri ascoltatori, ascoltatrici, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto, ma anche per ricordarvi che Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, e quindi va sostenuta attraverso le vostre cospicue donazioni natalizie, andando su ondarossa.info e individuando il modo migliore per sostenere Onda Rossa. Tra le altre cose che potete fare è venire in radio o negli store che ce l'hanno a comprare Scarceranda, ricordando che appunto è una bellissima agenda con un libro insieme, quest'anno anche con dei contributi musicali, che viene prodotta da Radio Onda Rossa, e per ogni copia che viene acquistata una viene consegnata in carcere. E a proposito di carcere, invitiamo tutti e tutte e tutto il 31 dicembre, come di consueto ormai da alcuni anni, alle 10 a Re Bibbia, per l'iniziativa di solidarietà con chi è in carcere, con chi è privato della propria libertà, che salutiamo in modo particolare. E quindi niente, ci vediamo nel 2026, cara Chiara.
E caro Lorenzo, un saluto di nuovo a tutte e a tutti, e al 2026 con Entropia Massima e le varie parti che la compongono.